Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbe adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. È parola del Signore. Il tema che dobbiamo meditare stamattina è la nostra famiglia, nostro papà, nostra mamma, le nostre esperienze, i nonni, i figli, i nipoti, questa catena d'amore che stiamo vivendo e di cui siamo veramente riconoscenti al Signore, anche se a volte è in mezzo a tante prove. Allora l'esempio di Abramo ci può dare conforto. Fidarsi del Signore vuol dire credere che c'è un futuro, e non un futuro così immediato soltanto, ma un futuro che dura in eterno. Invece la lettura del Vangelo che ci presenta questi due anziani, dal punto di vista proprio del Vangelo come tale, è tutto l'Antico Testamento che vuol vedere il volto di Dio, aspetta il Redentore, quindi è il culmine della preghiera, dell'attesa, del desiderio. Ma a me piace leggerlo come il desiderio di tutta l'umanità, tutte le religioni. Per cosa cercano tutte le religioni? Cercano di Dio. Le persone di qualunque cultura che sentono di pregare stanno cercando il volto dell'unico Dio che a noi si è rivelato nella persona di Gesù. Quindi è molto bello sentire quando trattiamo un tema come questo, che la rivelazione che Dio ci ha portato non è una, come dire, una piccola cosa per un piccolo gruppo che poi si dicono i cristiani, è la rivelazione di un volto di Dio che è per tutti gli uomini e che vuol far capire a tutti gli uomini che sono figli amati da questo papà che è Dio e che mette nel loro cuore la forza dello Spirito Santo per essere capaci di andare verso di Lui, figli come Gesù è figlio, quindi fratelli di Cristo, e dare un senso alla propria vita. Ecco, questo mi pare il cuore della riflessione, della meditazione che adesso continuiamo insieme. C'è una frase, l'ultima, che ho letto nel Vangelo, è molto importante, quando dice ha finito tutti gli adempimenti religiosi, Giuseppe e Maria prendono il loro bambino e tornano a Nazareth. E il bambino cresceva. Quanti anni? 30 anni. Pensate, su 33 anni di vita, 30 anni vissuti all'interno della vita familiare. Splendido. Anche questo è un messaggio. Non dobbiamo cercare cose strane per dare culto a Dio o per vivere una vita cristiana. Vivere la vita di famiglia. La casa di Nazareth, scuola di umanità, dove Gesù ha imparato a camminare, a parlare, ad amare, a pregare. Pensate, la Madonna insegna a Gesù a pregare, è splendido questo. Giuseppe insegna a Gesù a lavorare, ad accettare la fatica, a sentire che la vita quotidiana è culto di Dio. Ecco, questo mi pare importante, perché a volte noi cerchiamo cose strane, quasi sono delle cose eccezionali, la domenica piuttosto che i giorni feriali. No, la vita quotidiana delle nostre famiglie è la nostra religiosità, il nostro modo di amare Dio. Allora entriamo di più in questo tema e voglio richiamare alcune cose che ci siamo già detti tante volte. Il modello della famiglia è niente meno che la famiglia di Dio. Vorrei che prendeste coscienza di questo fatto meraviglioso. Quando Gesù ci rivela che Dio è una famiglia dove vive l'amore, c'è un padre che si dona totalmente al figlio e il figlio lo accoglie totalmente in lui, e questo scambio fra padre e figlio è niente meno che l'amore increato che è lo Spirito Santo. Allora in questo esempio, quando Gesù ce l'ha rivelato la cosa più grande, più bella, un Dio famiglia, un Dio amore, un Dio che vive di un amore così intenso, così direi forte ed espansivo, che diventa un amore creativo e crea l'universo, crea tutto quello che c'è attorno a noi, crea ciascuno di noi, continua a creare. Allora le riflessioni, Gesù che dice io sono nel Padre, il Padre in me, e poi aggiunge io e il Padre siamo una cosa sola, e noi riflettendo tutto il Vangelo di Giovanni in modo particolare siamo riusciti veramente con gioia a sapere che siamo amati, infinitamente amati da un Dio che è papà, che vuole che anche noi diventiamo figli come suo figlio, e ha messo nel nostro cuore niente meno che il suo amore, la scintilla divina dentro di noi, per renderci capaci di vivere già questa vita terrena nell'amore come lui. Ed è solo l'aperitivo, l'anticipo, l'inizio di quello che sarà la fioritura totale quando saremo con lui. Ecco, la famiglia di Dio come modello, esemplare, sorgente, origine del nostro volerci bene. Allora, la vita di famiglia, rileggiamola insieme come una meravigliosa avventura dove noi siamo nati e abbiamo scoperto l'amore di papà e mamma, i più fortunati anche l'amore dei nonni, e poi siamo cresciuti e abbiamo imparato ad amare, anche con una certa, direi, un certo fascino. Io penso che anche voi genitori, quando vedete il primo innamoramento dei vostri figli, il loro inizio di una relazione con altre persone, godete nel vostro cuore, pur con qualche ansia, qualche preoccupazione che non sbaglino, ma è bello vedere tutto questo sviluppo. Beh, pensate, questo sviluppo non è semplicemente un fatto sociologico, è lo Spirito Santo che sta agendo nei nostri cuori per renderci capaci di amare. Nella famiglia di Dio c'è la perfezione del dono, amore perfetto, c'è la perfezione della totale diversità come ricchezza dell'uno e dell'altro, e c'è la perfetta comunione. Nelle nostre famiglie non è così perfetta, è un cammino, è una crescita, è una dinamica per cui impariamo ad amare, impariamo ad accogliere l'amore, impariamo a fare comunione tra di noi. Questi tre movimenti, amare, accogliere, fare comunione, che costituiscono la sostanza delle nostre famiglie. Ma qui, ecco, Gesù ha messo l'elemento, direi, dirompente, splendido. Ha detto: vi do un solo comandamento, amatevi come io vi ho amato. E qual è l'ambiente migliore per realizzare davvero questo comandamento? La famiglia. Poi Gesù ha detto un'altra frase, l'ha spiegata, non è una frase detta così, è il suo stile, dice: quando tu hai fatto questa cosa al più piccolo dei tuoi fratelli, tu l'hai fatta a me, io sono lì, sono nella persona che tu stai amando. Ma allora, vedete, nella famiglia Gesù è presente, non devo venire a cercarlo qui in chiesa come se la mia famiglia fosse un ambiente lontano da Dio, profano, così materialista. No, Dio è con noi in ogni nostro gesto d'amore, è presente in casa nostra in ogni atto che noi compiamo per voler bene alle persone che sono con noi. Poi c'è un amore, direi, appassionato e forte come quello coniugale, ma c'è l'amore quotidiano, feriale, del preparare da mangiare, del pulire i vestiti, di mettere in ordine la casa, cioè dell'attenzione vicendevole gli uni per gli altri, che è la sostanza della nostra vita. Beh, pensate, quegli atti, quei gesti, sono dei gesti sacri, perché realizzano esattamente il comandamento di Dio, realizzano la presenza di Cristo che è lì nelle persone che noi amiamo. Ma allora la nostra casa è una piccola chiesa, è veramente il luogo dove incontro il Signore, dove ogni gesto diventa una liturgia d'amore. Noi certo veniamo qui a compiere una liturgia con dei vestiti speciali, con dei canti splendidi di cui ringrazio, ecco, d'accordo, ma un gesto è sacro non perché mette un vestito in più, un gesto è sacro perché c'è un cuore che ama. Allora, vedete la bellezza della vita familiare riletta nella rivelazione del Signore che ci dice: io sono con te a casa tua, è lì che ti realizzo, che ti faccio camminare. E c'è un regista, direi, se volete, un po' segreto, ma molto forte, è lo Spirito Santo. Anche nel leggere il Vangelo ho sottolineato con la voce che Simeone, mosso dallo Spirito Santo, è andato al Tempio. Lo Spirito gli aveva detto che avrebbe visto il Signore. Beh, stamattina, se io sono qui a celebrare e voi siete qui con me a pregare, è perché lo Spirito Santo ci ha mosso. È dentro nei nostri cuori, sempre, ci ispira, ci sostiene, ci incoraggia, ci perdona, ci suggerisce. Vedete, lo Spirito veramente il regista della nostra vita, cioè questa presenza di Dio in noi che lavora continuamente. Pensate anche nel peccato, mi piace sottolinearlo, anche quando magari abbiamo fatto una scelta sbagliata e sentiamo che la nostra coscienza ce lo fa notare che siamo fuori strada e ci suggerisce di fare altri passi nella direzione dell'amore, è lo Spirito Santo, non ci abbandona mai, mai, anzi nei momenti, direi, più sbagliati, e allora è lì con maggiore intensità ad amarci, perché solo Lui può tirarci fuori dal male e farci diventare persone piene d'amore. Allora, la famiglia come la cellula viva dove noi viviamo la nostra fede. E la famiglia diventa però anche la cellula viva che dà la possibilità di creare una comunità, Se noi siamo qui è perché siamo famiglia di famiglie, tante famiglie piene di fede che si radunano e danno vita a questa grande famiglia che è la Chiesa. Quindi Chiesa, comunità, quindi non aspetti sociologici perché abitiamo nello stesso quartiere, no, noi siamo Chiesa perché crediamo nell'amore del Signore che ci spinge e che ci guida. La famiglia, grande tesoro, ma anche minacciata, direi, da tanti problemi oggi. Non entro negli aspetti sociologici, tragici, di questo sfascio della famiglia, ma voglio mettere in evidenza, proprio sulla scorta della parola di Dio, quelli che sono i nemici della famiglia. Il primo nemico è quando ognuno di noi cerca se stesso invece di cercare l'altro. Vedete, vi dicevo prima, la famiglia è la scuola dove si impara ad amare, e a scuola si può anche fare degli errori, correggere i compiti e rimediare agli errori, ma lì dobbiamo imparare davvero ad amare. Ma se io invece di coltivare la capacità del dono, del perdono, dell'accoglienza, della comunione, continuo a cercare me stesso, è chiaro che questo distrugge la famiglia. Quindi vedete, il primo nemico non è la società. Il primo nemico siamo noi, quando noi mettiamo noi stessi al primo posto anziché mettere, ecco, mettere Dio. La fede è proprio questo, accettare che c'è un Dio a cui io do amore perché Lui mi riempie d'amore, e allora divento umile, capace di accettare le persone che sono dono di Dio. Il primo nemico è proprio il nostro egoismo. E poi ci può essere un secondo nemico, che è quello di correre dietro a tre elementi che costituiscono la fonte dei nostri errori. Il primo, io vorrei esprimere il mio pensiero e pretendere che gli altri lo accolgano, o addirittura io comando e tutti gli altri mi devono obbedire. Vedete, è giusto che ci sia una persona che prende una decisione, che esprime il suo pensiero, ma quando questa diventa una prepotenza ossessiva per cui io voglio essere io che comando, io che decido e gli altri sotto i miei piedi, questo distrugge la famiglia, lo capite benissimo anche voi. Ma c'è un secondo nemico, o meglio un secondo aspetto sempre di questo ultimo, che è quando faccio consistere il benessere della mia famiglia nella quantità di cose che riempiono la mia vita. Lo stiamo vivendo nel periodo di Natale in modo particolare, quando l'accumulo delle cose materiali, dal cibo ai vestiti, dagli oggetti elettronici a tutte le altre forme di commercio che ci circondano, probabilmente non ne abbiamo bisogno, ma dobbiamo comprare altri oggetti. La nostra vita finisce con l'accumulare le cose, e guai a chi ce le porta via, guai se non posso farlo, e diventiamo addirittura nemici gli uni degli altri per possedere di più, e ci vantiamo di avere un oggetto più bello, ultimo modello, più forte, più bello, capite? Diventa un'ossessione dove non è più l'amore che domina la vita, ma è la ricerca dei beni materiali. Quindi il potere e i beni materiali. E l'ultimo di questi tre elementi che la scrittura sottolinea costantemente è quando il piacere, che è un grande dono di Dio, pensate alla sessualità, pensate alla bellezza, pensate all'arte, all'armonia, al corpo umano, doni di un Dio che ci ha dato fonti di gioia meravigliose. Ma quando queste diventano l'unico e supremo oggetto delle nostre ricerche, voi lo vedete cosa succede. Si rovinano le famiglie, si rovina la vita delle persone, si va a cercare il piacere persino nelle forme, direi, mortali come quelle della droga, o distruttive come quelle di una sessualità sfrenata e selvaggia. Allora, la famiglia, grande dono, ma delicatamente da custodire, da costruire con l'impegno personale di ciascuno di noi. il regista è lo Spirito Santo, siamo in buone mani, affidiamoci a Lui. E vorrei proprio suggerire, prendendo coscienza che casa vostra è una piccola chiesa dove Gesù è presente, arricchitela di gesti anche, direi tra virgolette, liturgici, religiosi. La preghiera è il fuoco che brucerà l'egoismo. Arricchitela di parola di Dio, che sa come fare comunione spirituale con Cristo ogni volta che voi aprirete il Santo Vangelo per leggerne un po'. Continuiamo adesso l'Eucaristia. Inno di ringraziamento. La conclusione anche di un anno. La giornata di oggi vale tanto quella di domani o quella di ieri, però per noi socialmente diciamo oggi finisce un anno, va bene, facciamo un bilancio, ringraziamo il Signore di essere qui insieme a celebrare il suo amore e chiediamogli davvero che il nuovo anno che cominciamo domani possa essere pieno di questa coscienza nuova di un Dio che ci ama e che vive con noi nelle nostre case.